Baghera. Baghera.
Io volevo cantare per tutti in diretta. Che sigla è, Misa?
No, ti giuro che se la fai così è riconoscibile. Cioè, rimetti subito, rimanda indietro la nomea di cantautore.
Vediamo se l'ha riconosciuto l'ospite. Alessandro Preda, sei con noi.
Ma è terrificante. Cioè, ti prego, no, ma no, non lo fare mai più, che la gente non ci ascolta. Alessandro, ciao Alessandro Preda, ben trovato. Buonasera con la squadra di Baghera. Ciao.
Ciao, buonasera a voi. Beh, se non l'avessi riconosciuta non sarei l'ospite adatto.
Oh, vedi che sì, lui mi riconosce.
Però l'ha cantata brutta, cioè possiamo dirlo.
Non era un'interpretazione bellissima.
Ecco. Lo so, il meglio me lo tengo per Sanremo.
Ecco. Oddio, che forse abbiamo visto anche di peggio Sanremo. Oh, scusate. Insomma,
abbiamo appena sentito Dargen che è registrato,
Dargen,
è figo.
No, okay.
Sul palco, così, diciamo.
Vabbè, dai, il palco. Non parliamo di performance sul palco qui, Luca, che tu l'hai confessato in diretta.
Non me lo ricordo già più, però sei vabbè. Troppo, ti devo eliminare.
Dai, parliamo di cose serie, parliamo con il nostro ospite, la storia dei Masters. Quando Luca mi ha detto che ti avremmo avuto ospite, ho detto no, cavolo, ma X-Men, Skeletor, ma cos'era? Cioè,
allora,
X-Men.
È nata così, io e mio fratello Francesco, che è un po' più grande, ovviamente negli anni 80 giocavamo con i Masters.
Ma ci giocavo anche io, ti rivelo questa cosa, con i due fratelli maschi.
Vedi, quindi normale. Poi, rimanendo in realtà finti adulti, li collezioniamo ancora adesso, e al mio compleanno mi ha regalato questo libro, che ho letto tutto d'infiato, e quindi a un certo punto, su suggerimento anche di Misa, ha detto chiamiamo uno degli autori o l'autore, non mi ricordo ora se sei solo o se in due, me lo ricordi?
No, in due, con Emiliano Santa Lucia.
No, ma l'ha eliminato Santa Lucia, non hai saputo?
Stupido.
Vive
con noi.
Allora Alessandro, raccontaci un po' come nasce l'idea di questo libro e che cosa ti affascina, vi affascina tanto della storia dei Masters, che cosa hanno di così particolare da esserci poi rimasti nel cuore, no? Nei ricordi.
Allora, nasce perché ovviamente anch'io da bambino ne ero un grande appassionato, lo sono rimasto nel corso degli anni, ho seguito le varie evoluzioni del brand, che è arrivato, ora compie 40 anni ed è arrivato fino ai giorni nostri, no? Con le serie nuove, due serie animate nuove per Netflix, film in lavorazione e tutto il resto.
Caspita.
Sì, mi è rimasto nel cuore come a tanti perché i Master ci hanno accompagnato sostanzialmente per tutti gli anni 80 con la serie nuova, cioè la serie arrivata nel 90, anche all'inizio degli anni 90, quindi era molto difficile, se si è stati bambini di qualsiasi età negli anni 80, non imbattersi in Man, Skeletor e compagni, amici e nemici. E poi è un brand che rappresenta alla perfezione proprio quel periodo, nel cartone animato con il pistolotto educativo finale.
Me lo ricordo, sei tremendo.
In cui dopo essersi menati per finta, perché era una serie, lo Skymer e la Filmation hanno dovuto realizzare questa serie tra mille paletti perché avevano il problema della violenza e quindi non si tiravano mai i pugni, cioè i men tirava i pugni solo ai robot, ma quando lottava contro gli sgherri di Skeletor faceva le mosse di wrestling.
Li faceva volare, è vero.
Li faceva volare perché quello si poteva fare. La spada la poteva usare solo contro dei mostri o dei robot, non poteva usarla contro o per respingere i colpi di laser, no, che gli arrivavano. Però nonostante tutto questo e il suo caschetto di capelli alla Raffaella Carrà,
improponibile, sì,
terrificante, ragazzi,
oggetto poi di un'infinità di meme, il principe Adam quando è arrivata a internet, però comunque grande affetto perché erano personaggi tutti diversi, erano i giocattoli che aveva questa cosa figa che ognuno era diverso dall'altro, ognuno con un tema, una gimmick diversa. Quindi comunque ognuno aveva i suoi preferiti, costavano anche poco, quindi era una roba estremamente popolare in tutti i sensi.
È vero.
Ricordando questa linea con Emiliano, che è un altro grande appassionato, che con i Masters ci ha anche lavorato, perché lui è un designer di giocattoli e quindi ha curato alcune versioni per collezionisti che sono uscite negli ultimi anni.
Ah, che meraviglia!
In passato ha disegnato anche uno dei fumetti ufficiali dei Masters of the Universe. Abbiamo avuto quest'idea, ci abbiamo lavorato per circa un anno, perché volevamo che comunque ci fosse un testo in italiano, perché non esistevano, che raccontasse tutta la storia.
È una Bibbia, io che l'ho letto lo posso testimoniare, è una Bibbia, Alessandro, che ha due chiavi di lettura. La prima, tradizionale, quindi vengono esposte le collezioni, i personaggi, e poi la seconda lettura, che a me è piaciuta tanto, legata al marketing. Voi date tantissime spiegazioni di marketing, della scelta del marketing della Mattel di quel periodo. perché ci sono determinati tigri, come hanno ricolorato dei modelli, come hanno usato altro. Questo secondo me in chiave da adulto l'ho trovato veramente molto molto interessante.
Beh sì, erano poi tante curiosità che avevamo da piccoli, no? Ma perché la tigre di Man è uguale alla tigre di Big Jim che ha un mio cugino più grande?
Tu lo sai, Misa?
No, non lo so, perché?
Ora te lo dice Alessandro.
Perché hanno riciclato la stessa tigre di Big Jim, che avevano già riciclato come pantera di Tarzan.
Ok. Mattella.
Non si vendeva sta tigre.
Scusa, è la tigre di Shere Khan del Libro della Giungla, quella no?
Non c'entrava
nulla. No, quella non c'entra. Però l'hanno riciclata, l'hanno colorata di verde, e siccome era fuori scala, perché Big Jim e i Man non avevano le stesse dimensioni, certo, l'hanno trasformata in una cavalcatura. Gli hanno messo una sella.
Che geni, ragazzi. Che geni.
Hanno messo un casco con quel nasone da pulcinella per non far vedere che era la stessa tigre. E l'hanno fatta. Poi non contenti gli hanno dato una mano di moquette viola e l'hanno trasformata nella pantera
in Panther, sì.
In Panther, la pantera di Skeletor, quindi comunque non si buttava via niente.
Che io ho e la guardo tutti i giorni, ma prende una quantità di polvere infinita quella tigre.
Quello è un grosso problema.
Il problema del collezionismo, il motivo per cui non colleziono nulla, è questo.
È la polvere,
cioè, ragazzi,
certo.
Non si può essere schiavi della polvere.
Certo, Alessandro, siamo cresciuti con i pistolotti morali di un personaggio con un taglio di capelli improponibile. Nonostante questo lo amiamo ancora, siamo una generazione masochista.
Ma poi alla fine i pistolotti morali erano anche interessanti, anche perché comunque erano sviluppati da un esperto di pedagogia che venne ingaggiato apposta per scrivere questa roba, che serviva per vendere meglio il cartone animato, perché era una roba che andava in syndication negli Stati Uniti, certo, quindi non c'era un'emittente singola. Mm-hmm. C'erano tante piccole emittenti che compravano questo cartone animato per trasmetterlo. Tra l'altro l'Italia su Rete 4 fu uno dei primi mercati esteri in cui andò in onda il cartone animato.
Vedi.
Comunque era una cosa che magari aveva pure senso, no? Cioè avevano dei contenuti interessanti, e che faceva ridere che dopo essersi menati per 20 minuti c'era Manet Arms con i suoi baffoni.
Esatto, un po' Freddie Mercury che ci diceva cosa fare e cosa non fare della vita. Hai detto in Italia è stato nei primi mercati. Un'altra cosa che ho trovato molto curiosa, ho scoperto che alcuni giocattoli precisi, alcuni prodotti della Mattel dei Master venivano prodotti addirittura in Italia, per tutto il mondo.
Sì, tantissimi. Più che altro per il mercato europeo, però sì, tipo quasi tutti i castelli di Grayskull che girano nel nostro paese,
ambiti e costosi.
Erano belli.
Erano realizzati a Oleggio Castello, c'era la sede della Mattel italiana, che è andata avanti fino a inizio anni 2000. Uh-huh. E tanta produzione di giocattoli della linea Masters, ma non solo, anche di Barbie, di Hot Wheels, di altri prodotti Mattel, sì, veniva realizzata in Italia. La persona che ne era responsabile non c'è più, però abbiamo parlato tra le tante persone che abbiamo intervistato per scrivere questo libro, con il figlio e alcuni dei suoi collaboratori dell'epoca, che ci hanno raccontato come funzionava, perché alcune volte alcuni giocattoli erano diversi. Cioè tu avevi un castello di Grayskull che aveva una decorazione a vernice spray nera diversa da quella che aveva un altro ragazzo.
Da tuo cugino, per esempio.
E come mai questa cosa?
Perché all'inizio usavano delle mascherine per fare questo spray nero che, mm-hmm, il castello ha sulla facciata. Sì. Poi ne vendevano così tanti che per andare velocemente davano una mano di spray così come veniva.
Artigianale, capito?
È stupendo.
Ognuno ha il suo castello di Grayskull.
Pensa al valore che hanno oggi, se qualcuno li avesse conservati intatti, no? In buone condizioni.
Nonna, dove hai messo il mio castello?
Sì, ma adesso che ci penso, anche noi avevamo un po' tutto dei Masters. Credo che mia madre abbia frullato tutto nei bidoni.
No, ha tutto Alessandro. Lui ha preso tutto. Sta tutto a casa sua.
No, mia mamma
quello
no.
Che non è finito, tutto quello che non è finito la spazzatura, cioè io. No, il castello non tanto perché ce n'erano tanti, ma il playset di Eternia che è uscito qualche anno dopo.
Vabbè, roba da ricchi, però diciamo la verità.
Sì, ma oggi ancora più da ricchi, perché ad averlo conservato intatto con la sua scatola vale davvero tanti soldi, così come alcuni degli ultimi personaggi della linea, alcuni dei quali sono usciti come i giganti soltanto in Italia e in Europa, non sono usciti negli Stati Uniti, mm-hmm, e quindi sono estremamente ambiti dai collezionisti.
Ma parliamo di tanti soldi, per farci un esempio, per darci un'idea di quanti soldi parliamo.
Ce l'ha, sta cercando di quantificare.
Oscilliamo tra per esempio i giganti, che sono questi, sì, due pupazzoni enormi, oscilliamo tra i 300 e 400 euro, così sfuso, cioè semplicemente loose, sì, con i collezionisti, cioè senza
scatola.
sì, un esemplare ancora in perfette condizioni nella sua scatola può valere anche migliaia di euro.
Ah, caspita.
Cioè, vai a cercare, vai a ravanare.
Dove vado a cercare? Non ce l'ho in cartina.
Vai a ravanare tutti.
No, mia mamma so che quando noi siamo cresciuti ha fatto fuori tutto.
Sì,
ha liberato la casa di qualunque tipo di gioco. Ma devo dire, noi li avevamo smontati per bene.
Sì, quelli perché, si rompevano. Insomma... Alessandro, ovviamente la curiosità prima di tornare in chiusura sul libro è questa. Il tuo personaggio preferito, ovviamente intendo giocattolo, è quello che veramente trovi orrendo. Poi ti dico i miei.
Allora, il mio preferito è Trap Joe, è sempre piaciuto un sacco per l'abbinamento di colori, soprattutto che era un cyborg con i pezzi che gli si agganciavano, mi è sempre piaciuto tanto e mi piace ancora oggi è il mio preferito. Il più brutto, ho sempre trovato abbastanza inutile il Principe Adam, ma soprattutto perché era uguale ai Men, fatto la trasformazione, che era identico, anche quello per risparmiare sulle animazioni e tutto il discorso. Lo trovavo risibile, cioè non c'era manco il fatto degli occhiali di Clark Kent, era proprio uguale.
No, si toglie la giacchetta rosa e quindi vanno tutti in confusione per questo.
È vero, però ci sta. Luca, i tuoi allora?
Allora, beh, il mio preferito è Skeletor, è super iconico.
No, me l'hai rubato!
Vabbè, il nostro preferito è Skeletor, il peggiore
per forza,
è...
il cattivo, cioè era più bello di tutti.
Era fatto bene, quel blu che cambia, anche lì mi sa che di non dire una corbelleria che non tutti i blu di Skeletor sono uguali.
Un po' violetto. Il mio era un po' violetto, me lo ricordo.
E poi Stinkor, se si dice così, spero, comunque la puzzola, che poi era Merman versione puzzola, lo trovo veramente inutile.
va bene. Detto questo, la storia dei Masters, il gioco più forte che ci sia, di Emiliano Santalucia e Alessandro Preda, che è stato con noi questa sera. Davvero, Alessandro, grazie mille per averci tenuto compagnia, averci fatto tornare anche un po' bambini.
In chiusura, dove si trova? Un po' su tutti i vari Amazon e store online?
Sì, su tutte le piattaforme, si può ordinare in libreria, un po'
facile. Dai. Tra l'altro super consigliato sugli store online, super recensito benissimo, quindi complimenti davvero. Grazie Alessandro.
Ciao.
Grazie a voi. Ciao.
Radio Cusano Campus.